Un buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, ben ritrovati nel nostro spazio di approfondimento in questa settimana speciale dedicata ad agricoltura, ambiente e stili di vita, frequenze rubate all'agricoltura, è il titolo, insomma ormai siamo già a qualche giorno dall'inizio, dovreste saperlo. Abbiamo una mezz'ora a nostra disposizione per approfondire un tema e quest'oggi approfondiremo il tema dei cambiamenti climatici, del cambiamento del tempo, di fenomeni atmosferici sempre più violenti che colpiscono la nostra nazione e non solo, direi, e per farlo ci affidiamo al parere di un esperto, e nello specifico un esperto che abbiamo imparato a conoscere nelle trasmissioni di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, ma lui ovviamente non si limita solo a quello, il suo lavoro. Stiamo parlando di Luca Mercalli, meteorologo e climatologo, che abbiamo al telefono, che innanzitutto saluto. Buongiorno Mercalli.
Buongiorno a tutti voi.
Con lei volevamo fare alcune riflessioni a partire dai cambiamenti climatici. Parto da un'impressione, diciamo così, cioè che il nostro clima si stia tropicalizzando. Vediamo fenomeni come trombe d'aria sempre più forti, e alluvioni, quindi precipitazioni molto forti. Ecco, sta cambiando qualcosa in questo senso o è solo un'impressione?
Non mi ha fatto un'impressione, anzi sono dati che sono ormai avvalorati da una quantità enorme di ricerche, oltre che in tutto il mondo, anche in Italia, dove ormai il problema dei cambiamenti climatici è ampiamente noto da oltre una trentina d'anni. Quindi forse possiamo dire che anche la gente comune comincia a rendersi conto di quello che gli scienziati stanno dicendo da decenni. Più che una vera e propria tropicalizzazione, che considero un termine un po' così naif, che va bene per creare interesse, ma scientificamente forse non è corretto, direi che soprattutto ci stiamo riscaldando. Questo è il vero dato che si può evincere senza alcun dubbio da tutte le osservazioni che vengono fatte dalle stazioni meteorologiche, piuttosto che dai nostri ghiacciai sulle Alpi. Nell'ultimo secolo in Italia abbiamo circa un grado e mezzo in più rispetto a quello che era il clima dei nostri nonni e bisnonni. Questo aumento è avvenuto però in particolare negli ultimi 15 anni, e per quanto riguarda gli episodi estremi sono soprattutto le ondate di calore estive che si sono infittite. Tutti noi ricordiamo un po' questo shock che abbiamo avuto con l'estate del 2003, che è stata l'estate più calda sia per l'Italia e che per una buona parte d'Europa. Ebbene, dopo il 2003, quindi in questo decennio, abbiamo avuto altri tre episodi non pari a quello, ma comunque che sono in cascata le tre estati più calde della nostra storia meteorologica, quasi come se veramente il nostro primo decennio del XXI secolo avesse veramente segnato l'aprirsi di un nuovo schema climatico sulle nostre regioni.
Quindi, al di là appunto del caldo che ci ha descritto, quali altre conseguenze ci possono essere? Negative, ovviamente.
Le conseguenze, per esempio, l'aumento di temperatura si porta dietro una serie di problematiche che vanno dalla situazione sanitaria, pensiamo al fatto che si stanno diffondendo malattie tropicali in Italia. In Emilia-Romagna è notissimo il caso del 2007 con la prima infezione autoctona di chikungunya, questo virus che arriva dall'India e che è stato diffuso dalla zanzara tigre a persone che in India non ci sono mai andate. Adesso abbiamo i primi casi di virus del Nilo occidentale. Insomma, ci sono chiaramente delle conseguenze sugli insetti e su quelle che sono le dinamiche degli esseri viventi, migrazioni di specie vegetali. Poi ci sono i problemi con l'agricoltura. Ci sono le siccità e quindi questo vuol dire problemi con la produzione di energia. Insomma, cominciamo appena adesso ad avvertire quelli che in futuro però diventeranno problemi via via più frequenti e intensi, perché non è che l'aumento di temperatura si è fermato qui. Purtroppo questo è solo un timido assaggio di quello che nei prossimi decenni, secoli, continuerà a essere un aumento di temperatura. Di quanto sarà questo aumento dipende dalle nostre azioni. Continuando un inquinamento dalla combustione di materiali fossili, così come stiamo facendo ora, il rischio è di avere oltre 3 gradi di aumento della temperatura entro la fine di questo secolo. E ciò potrebbe essere veramente pesante da sopportare per la nostra specie. Non parliamo solo dell'Italia, parliamo di tutto il mondo. Certo. Se invece riusciremo ad applicare delle riduzioni del nostro impatto sull'ambiente, allora la speranza è di ridurre questo aumento a valori un po' più moderati. Però certo, ormai indietro non si torna, una parte di conseguenze l'avremmo comunque e quindi bisognerà adattarsi.
Ecco, sulle azioni quotidiane ci arrivo perché lei se ne è occupato, appunto, sono anche spunti molto interessanti. Faccio un passo indietro prima, perché con l'arrivo di ogni autunno spesso ci troviamo a fare i conti purtroppo con i danni e soprattutto anche con i morti per alluvioni che oramai sembrano quasi sistematiche nel nostro paese. Ci raccontano un po' anche del dissesto idrogeologico del nostro paese.
Questo è un argomento, diciamo, più complesso, più vasto, perché non attiene soltanto al clima, che insomma fa la sua parte, ma possiamo dire che per quanto riguarda le piogge intense l'Italia è sempre stata soggetta anche in passato, non è una novità, semmai possono diventare un pochino più frequenti, ma non è questo soltanto il problema. Il problema è che abbiamo ormai occupato in malo modo il territorio italiano, esponendoci sempre più a un rischio maggiore. Siamo 60 milioni, mentre un secolo fa eravamo 40. Abbiamo costruito praticamente in tutte le zone costruibili del paese, con una cementificazione selvaggia o abusiva o comunque autorizzata. Molto spesso si sono andate a occupare le zone proprio in corrispondenza dei fiumi e il risultato è che adesso la nostra vulnerabilità è aumentata e ogni alluvione produce, anche se normale rispetto al passato, produce però più danni perché c'è più capitale esposto, ci sono più persone, ci sono più attività produttive, ci sono più infrastrutture. Quindi si può dire che ormai ogni alluvione che ieri toccava al limite qualche campo coltivato, oggi tocca case, infrastrutture, industrie, e quindi fa più danni.
Lei appunto ha citato la cementificazione, nonostante questo si continua a utilizzare il tema delle grandi opere come possibilità di rilancio economico, quindi è un paradigma sbagliato questo?
Ma certo, è una stupidaggine bella e buona. Le grandi opere in un paese saturo come l'Italia sono grandi opere diffuse, sono piccole grandi opere. Sono le grandi opere, sono la manutenzione diffusa del territorio, la riqualificazione del nostro patrimonio edilizio, la riqualificazione dell'agricoltura, questa è una vera grande opera, non la grande opera classica vista semplicemente come grande cantiere dove versare metri cubi di calcestruzzo e soprattutto dove far girare molto denaro concentrato che pare essere poi alla fine l'unico vero motivo di utilità delle grandi opere. Ci sono tanti bei lavori da fare per creare occupazione in maniera diffusa senza arrivare sempre alla giustificazione della grande opera come motivo di rilancio e di economia.
Siamo al telefono con Luca Mercalli, meteorologo e climatologo, con cui stavamo facendo una chiacchierata proprio sui cambiamenti climatici. Ecco Mercalli, prima di arrivare proprio anche alle azioni di ciascuno di noi, visto che ci troviamo in un contesto di crisi economica globale, quasi, insomma, non è vero per tutti i paesi, però insomma è sicuramente una crisi del mondo occidentale, le chiedo se la crisi ha avuto un impatto anche positivo sulla diminuzione, come dire, del problema appunto dei cambiamenti climatici oppure no?
Allora, prima di tutto ricordiamoci che la crisi è anche causata dal nostro cattivo rapporto con l'ambiente. La crisi non è soltanto un qualcosa che è venuto fuori casualmente perché l'economia non funziona o gli uomini si sono male organizzati. La crisi nasce dal fatto che siamo 7 miliardi in un pianeta dalle risorse limitate e il serbatoio della natura comincia a vuotarsi, siamo in riserva. Tutto costa di più prima di tutto perché il petrolio, che nel 1998 valeva $18 al barile, adesso costa 110, sono 5 volte di più, già soltanto questo dato fa capire perché il mondo è in crisi. Ora certi paesi hanno compensato l'aumento del prezzo di energia con altre risorse di cui disponevano. La Cina corre perché compensa l'alto costo energetico con il basso costo della manodopera. In altri paesi che non hanno risorse, e l'Italia è uno di questi, non ha né l'energia, non ha lo spazio, ha soltanto un pochino di intelligenza, peraltro non diffusa in maniera omogenea tra tutte le persone, meno che mai nella politica nazionale, e il risultato è che da noi la crisi fa capire come un paese con scarse risorse stia toccando i propri limiti fisici, non solo monetari, fisici. Infatti l'Italia vive 4 volte al di sopra delle proprie possibilità. Noi abbiamo 1 di risorse interne e viviamo per 4. E le altre 3 le dobbiamo acquistare tutte da fuori, cioè il petrolio che consumiamo, il gas, i minerali, materie prime, addirittura una parte del cibo, perché la cementificazione ci ha sottratto una parte di produzione alimentare di qualità interna, e quindi siamo un paese fragile. Però i rifiuti ce li teniamo tutti in casa, e questo genera tutte invece le problematiche, come l'Ilva potrebbe essere un po' il nostro simbolo di questa cattiva gestione del territorio. Quindi, venendo a cosa si può fare per essere meno fragili, imparare a diventare un po' più autosufficienti. Prima di tutto abbattendo lo spreco. Siamo un paese sprecone, un po' come tutto l'Occidente. Buttiamo via gran parte di questa preziosa risorsa che ci costa a caro prezzo. L'energia, che bruciamo male e oltre all'inquinamento paghiamo, le materie prime, perché trasformiamo tutto molto rapidamente in rifiuti, ricicliamo poco. Ecco che di fatto noi possiamo fare questa grande opera veramente importante e diffusa, che si fa con l'informazione, si fa con la politica e si fa con la tecnologia, che va dall'introduzione ancora più massiccia delle energie rinnovabili, il risparmio energetico nelle nostre case, una diversa filosofia dell'uso del territorio, il recupero del tutto il patrimonio edilizio di cattiva qualità che abbiamo, per non parlare di quello invece di carattere storico e artistico, che è un'altra nostra miniera, lo si dice sempre, di petrolio domestico nel nostro turismo. Questo è il lavoro che dobbiamo fare, imparare almeno a tagliare gli sprechi, perché non ce li possiamo più permettere.
Spesso, come dire, quando si affronta il tema dell'impegno individuale delle persone in questa direzione, vengono addotte anche delle scuse, scaricando il barile ad esempio anche alla politica o appunto anche altre questioni, ma il nodo di fondo è quello che ci è stato propinato, il modello che ci è stato propinato per decenni, andava in tutt'altra direzione.
Il modello dei decenni scorsi era il modello dei consumi, sembrava che fosse il panacea di tutti i mali consumare, purché si consumasse, perché consumare voleva dire far lavorare le persone, far girare dei soldi, e non ci si preoccupava delle conseguenze fisiche di questa scellerata scelta, che si sapeva sbagliata fin dagli anni 70, non è che è una novità, però si è sempre fatto finta di niente, diciamo mettendo la polvere sotto il tappeto e facendo debito, il famoso debito pubblico che negli anni è cresciuto agli attuali oltre 2.000 miliardi. Oggi quindi dobbiamo chiudere l'emorragia, sia in termini monetari ma soprattutto in termini fisici, quindi energia, materie prime, produzione di rifiuti, diventare un po' più sobri, ovviamente però facendo le scelte importanti, che sono garantire il mantenimento di quelli che sono veramente i presidi del nostro benessere, della qualità di vita, e quindi i fattori fondamentali che ci fanno comodo la vita, dalla casa calda d'inverno, fresca d'estate, l'acqua corrente, cose che diamo per scontato ma che non sono poi così tanto scontate, si fa in fretta a perderle. La Grecia ci insegna che questo comfort si perde in un attimo, bastano più i soldi a livello già proprio di Stato e poi di famiglie per pagare la bolletta del gas, e si finisce al freddo d'inverno come nel Medioevo. Se non vogliamo fare questa fine, dobbiamo attrezzarci. Altro che inneggiare ai consumi, meno consumi, e quei pochi consumi siano diretti nell'aumentare questa nostra capacità di fronteggiare un futuro difficile. Ecco, per farlo in un esempio molto pratico, se io ho dei soldi da parte, invece di comprarmi il SUV e andare a farlo vedere al bar agli amici, che sono cose da film di Alberto Sordi, dico: metto i miei risparmi sul tetto sotto forma di pannelli solari. Intanto è un investimento, nel tempo comunque recupero, ma soprattutto consumo meno energia che arriva dall'estero, sono più autonomo, non temo che la crisi un domani non mi permetta più di pagare le bollette, e sono sicuro che l'acqua calda e il caldo in casa ce l'avrò sempre.
Ecco, un'ultima domanda, parafrasando il titolo di un suo libro. Secondo lei, come dire, i cittadini si stanno preparando a questo? Vede dei segnali in questo senso?
Li vedo, ma in una nicchia troppo piccola di persone. Esiste in Italia, stimo, un 10% di persone che sono assolutamente ricettive, sensibili, informate, che hanno capito tutto ciò e lo stanno facendo anche ad onta di una politica, di una normativa nazionale che non fa altro che mettere bastoni fra le ruote, o comunque che è ambigua, che cerca di fare tutto il contrario di tutto. Invece purtroppo c'è un 90% di persone che ancora non ha capito dove stiamo andando, è allo sbando, e questo è grave perché perdiamo tempo.